AMS, il cacciatore d'antimateria, in procinto di entrare in funzione a bordo della stazione spaziale, sta per lasciare l'Europa. AMS è il frutto di una grande collaborazione internazionale, scienziati da tutto il mondo vanno dedicato 15 anni della loro vita, e fra loro c'è Roberto Battiston, che di AMS è il deputy spokesperson o vice PI, insomma il numero due, per farlo semplice. Buongiorno Battiston.
Buongiorno a tutti.
Numero due, dicevamo, e c'è un numero due anche nell'acronimo di questo strumento, AMS-02, infatti la dicitura esatta, un po' come il gatto dei Simpson, palla di neve 2. Come mai c'è stato un AMS-01? Che fine ha fatto?
L'AMS-01 è quello che ha volato nel 1998 sull'STS-91, nel giugno di quell'anno, per 12 giorni. Era un volo di prova fatto sullo shuttle, quindi non ha mai lasciato la Bay Area dello shuttle, ha preso circa 100 milioni di trigger di particelle di raggi cosmici e ha permesso di pubblicare parecchi articoli al ritorno, oltre a verificare il funzionamento corretto di tutte le parti dell'esperimento. Del resto ricordiamoci che AMS-02 contiene anche parti che hanno volato su AMS-01, in particolare il magnete permanente, la struttura del tracciatore, quindi l'esperienza di quel primo volo è stata fondamentale. Certo, quello che adesso volerà sull'STS-134 in febbraio dell'anno prossimo è un AMS on steroids, è molto più grande, più ricco di rivelatori, ha un'accettanza molto più completa e funzionerà per una decina d'anni almeno, quindi la sensibilità che potrà portare nella ricerca dell'antimateria, della materia oscura o anche della materia strana, di fatto AMS è un cacciatore di altri tipi di materia, sarà probabilmente 10.000 volte maggiore di quella che abbiamo accumulato nel volo del 98.
Ecco, dicevamo un cacciatore di altri tipi di materia, quello che titilla la nostra fantasia, naturalmente la rilevazione dell'antimateria nello spazio, ma prima di dirci più in dettaglio cosa vi attendete di trovare, ci spieghi, Battiston, parliamo proprio di quell'antimateria che c'è anche nei romanzi di fantascienza, in Star Trek, quella con le particelle tutte al segno contrario?
Proprio di quella, che tra l'altro era abbondantissima nell'istante del Big Bang. Quando è esploso tutto, nell'istante iniziale la temperatura era così alta che quark, antiquark, neutrini, antineutrini, leptoni, antileptoni erano presenti in quantità identica. Questo è quello che, diciamo, tutte le ipotesi teoriche sulle origini assumono, per il motivo molto semplice che è difficile giustificare una funzione diversa. Dopodiché in un tempuscolo infinitesimo si è annichilato tutto, tutte le anti si sono annichilate con le particelle, ma curiosamente è rimasta questa frazione di materia, quella che ci circonda, di cui siamo fatti, che nonostante che sia una frazione piccolissima rispetto a quella iniziale, stiamo parlando di parti per miliardo, forse anche di meno, sembra essere rimasta solo lei, cioè la parte antimateria corrispondente non è certamente vicino a noi. Non è escluso che possa essere in qualcuna delle stelle lontanissime, delle galassie lontanissime che vediamo con i telescopi, perché la luce e l'antiluce sono coincidenti, un atomo e un antiatomo emettono gli stessi tipi di radiazioni elettromagnetiche. Certo. E la speranza nostra è appunto di vederne qualche candidato. E sono distinguibili dalle antiparticelle prodotte in altri modi. Se mi arriva nel rivelatore un antielettrone o un antiprotone, non lo posso distinguere da uno primordiale o uno prodotto in urti più recenti di raggi cosmici. Ma se mi arrivasse anche solo un candidato di antielio, quindi un nucleo fatto di due antiprotoni, di due antineutroni, la probabilità che sia fatta in un'interazione recente di raggi cosmici con la materia è bassissima e avremo veramente l'indicazione che ce n'è molta di più da qualche parte molto lontano.
Abbiamo sentito questi anti davanti a varie particelle, anzitutto proprio una curiosità, un dubbio, i neutroni invece rimangono sempre uguali, no?
No, sono anti anche quelli, tutti i quark diventano anti e il neutrone, anche se la carica gli rimane zero, è formato non più di tre quark, come nel caso del neutrone, ma di tre antiquark. le loro cariche opposte si azzerano lo stesso, ma la particella ha dei numeri quantici diversi perché dentro è fatta in modo diverso.
Dunque, anti anche il neutrone, ma c'è speranza di imbattersi, non so, in qualche antistella, antigalassia, magari in un'anticiviltà con AMS, oppure dobbiamo accontentarci, come poi sempre va a finire con voi scienziati, di sporadiche appunto antiparticelle, un antielio?
Ma io spero, nell'interesse di tutti gli ascoltatori, che non ci si imbatta in questo anticoso, perché sarebbe catastrofico. Come sapete, la materia e l'antimateria in quantità significative fanno semplicemente le grandi esplosioni atomiche, quindi probabilmente non è il caso di provarci. Però ripeto, se noi vedessimo qualche antinucleo di elio, di carbonio, sarebbe la prova provata che da qualche parte ce ne sta tanta, e quindi potrebbero tranquillamente ipotizzarsi strutture tipo antistelle, antipianeti, antitutto, perché ricordo che ciò che ha portato dai protoni iniziali all'elio, al carbonio e via dicendo, è stata la bariogenesi ed è stata la nucleosintesi all'interno delle stelle. Se noi trovassimo un antielio, un anticarbonio, dovremmo ipotizzare una antibariogenesi e qualche antistella che ha fatto da motore nucleare per produrre i nuclei pesanti. Quindi ci aprirebbe una finestra incredibile su un pezzo di universo di cui si sono perse le tracce.
Torniamo a una materia invece un po' più quotidiana, da Ginevra al Kennedy Space Center. Questa è la prossima tappa in programma, se non sbaglio, il 25 o il 26 d'agosto, esatto. A bordo d'un gigante dei cieli, no? Un C5M Super Galaxy dello US Air Force. Che razza di aereo è? Le chiedo anche se qualcuno di voi scienziati salirà ad accompagnare AMS in questo viaggio.
Ma sono 15 anni che aspettiamo questo momento. Certo che ci saremo in 65 ad accompagnare AMS su questo gigantesco trasportatore aereo. È uno dei più grandi del mondo, è usato tipicamente per trasportare camion, carri armati, talvolta in interventi umanitari. È il modo in cui l'Air Force americana trasporta in giro per il mondo letteralmente pezzi del suo esercito e pezzi importanti della sua logistica. Se uno va a vedere anche il filmato che abbiamo messo sul sito, vede che questo oggetto ha delle caratteristiche incredibili. È sostanzialmente un gigantesco cilindro vuoto. All'interno praticamente si vede da una parte all'altra come se fosse un sigaro senza il tabacco, perché può caricare di tutto, interi elicotteri, interi aerei. E noi, in confronto, per quanto possiamo essere grandi, lì dentro sembreremo abbastanza piccoli. E può partire e atterrare su landing strip molto corte, chiaramente è disegnato apposta per operare in condizioni anche, diciamo, difficili, in aeroporti non certamente convenzionali. Certo che l'accompagneremo a AMS, perché solo il gusto di poter atterrare sulla striscia di atterraggio dello shuttle con un C5 vale veramente tanti anni di lavoro.
Poi metteremo il link a questo video, perché è davvero impressionante, anche nel nostro articolo. Un'ultima domanda: insomma, tra meno di un anno, proprio all'inizio dell'anno prossimo, il lancio con lo shuttle, tra l'altro l'ultima missione di uno shuttle, almeno in teoria. C'è qualcosa di epico in tutto ciò? Con che stato d'animo lo vive lei, Battistone? È un esperimento che chiude un'era, questo AMS?
Ma diciamo, l'ultimo volo dello shuttle chiude un'era di fatto dei 130 o passa voli shuttle fatti dall'inizio di questa navicella. Questo chiude veramente un'era dell'epopea spaziale, perché con i prossimi razzi, che siano essi pubblici della NASA o privati di SpaceX, si apre un altro tipo di approccio allo spazio. Lo shuttle è legato all'immaginario collettivo ed era lo strumento con cui è stata costruita l'intera stazione spaziale, cioè quando lo shuttle andrà in pensione non sarà più possibile aggiungere alla stazione spaziale per un bel pezzo elementi, pezzi, strumenti delle dimensioni di AMS. Quello veramente è una pagina che viene voltata. Poter volare sull'ultimo shuttle con questo esperimento, è particolarmente emozionante, perché secondo me chiude l'esplorazione spaziale con lo shuttle, ma potrebbe aprire con questo esperimento nuove strade, nuove finestre. E se troviamo qualcosa di nuovo, sono sicuro che qualcuno che ci porta nello spazio prima o poi lo troveremo.
E noi ve lo auguriamo, Roberto Battiston, ricordo numero 2 di AMS 02. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.